Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. La nuova Russia raccoglie i reportage che Israel Joshua Singer scrisse dopo il viaggio compiuto tra la fine del 1926 e l'inizio del 1927 nell'Unione Sovietica, su incarico del quotidiano Yiddish di New York Forwards. Non è dunque un romanzo né una storia sistematica della rivoluzione, ma un libro di osservazione diretta, una sequenza di impressioni, incontri, scene urbane e rurali, conversazioni e riflessioni nate nel pieno della nuova politica economica. Singer percorre Mosca, Kiev, Odessa e diverse aree di Ucraina e Bielorussia, prestando particolare attenzione alle comunità ebraiche, alle colonie agricole e alle trasformazioni del lavoro e della vita quotidiana. Il suo scopo non è emettere un verdetto definitivo sul comunismo sovietico, bensì registrare ciò che la nuova società mostra e ciò che tende a occultare. Ne risulta un quadro composito, nel quale entusiasmo rivoluzionario, penuria, mobilità sociale, persistenze del passato e pressione ideologica convivono senza essere ridotti a una formula unica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, un reportage della NEP, non una storia astratta della rivoluzione. Il valore specifico di La Nuova Russia dipende anzitutto dalla sua collocazione temporale. Singer visita il paese quando la guerra civile è terminata da pochi anni e la NEP ha introdotto spazi limitati di commercio e iniziativa privata, dentro un sistema ormai guidato dal potere bolscevico. Questa fase intermedia impedisce letture semplici alla Russia, non appare né come l'utopia egualitaria annunciata dalla propaganda, né come un ordine già immobile e completamente consolidato. Il reportage cattura invece una società in transizione, dove nuovi linguaggi politici e nuove istituzioni si sovrappongono a abitudini, gerarchie e bisogni ereditati dal passato. La forma giornalistica è decisiva per questo risultato. Singer dichiara di scrivere impressioni raccolte sul momento, e tale immediatezza favorisce l'attenzione ai dettagli materiali e alle voci incontrate lungo il percorso. Il libro non offre quindi un'analisi economica esaustiva della NEP o una ricostruzione generale dello Stato sovietico. La sua utilità consiste nel mostrare come i mutamenti fossero vissuti, interpretati e talvolta contraddetti nella realtà quotidiana. Il lettore deve accettarne il carattere selettivo. Sono appunti di un osservatore colto, non un'indagine statistica. Proprio questa parzialità rende visibili le frizioni concrete che una sintesi storica può attenuare. Secondo, le comunità ebraiche come lente sulla trasformazione sovietica. La componente ebraica non è un elemento marginale del libro, ma una delle sue principali chiavi interpretative. Singer, scrittore e giornalista yiddish, incontra ebrei di condizioni e orientamenti diversi: operai, artigiani, commercianti, impiegati, coloni agricoli, comunisti, credenti e persone in bilico tra pratiche tradizionali e nuove appartenenze politiche. Questo arco di figure impedisce di trattare gli ebrei sovietici come un gruppo uniforme. Le loro esperienze mostrano piuttosto come le promesse di emancipazione sociale e di uguaglianza nazionale si traducessero in situazioni differenti a seconda del luogo, del lavoro e del rapporto con la religione. L'attenzione alle colonie e agli insediamenti rurali è particolarmente significativa, porta all'analisi oltre l'immagine dello shtetl o della comunità urbana commerciale e documenta i tentativi di ridefinire ruoli economici e identità collettive. Al tempo stesso, Singer non presenta la trasformazione come lineare o pacifica. Nelle testimonianze emergono disorientamento, adattamento e tensioni tra la continuità della vita ebraica e le richieste di una cultura politica nuova. Per questa ragione, il libro è meno una panoramica completa della Russia che un osservatorio ravvicinato sull'ebraismo russo e ucraino nell'immediato. Dopoguerra civile. Tale focalizzazione ne delimita il campo, ma ne accresce la precisione umana e documentaria. Terzo, città e campagne, geografie diseguali della nuova società. Singer costruisce il proprio ritratto dell'Unione Sovietica attraverso un movimento continuo fra grandi centri e territori periferici. Mosca, Kiev e Odessa non servono soltanto da sfondo. Ciascuna concentra un diverso rapporto tra passato e presente rivoluzionario. Mosca appare come un centro grandioso e animato, dove l'energia del nuovo potere convive con una stratificazione storica evidente. Kiev suggerisce invece la perdita di centralità di una città costretta a ridefinire il proprio ruolo. Odessa conserva una fisionomia mondana e multiforme pur dentro la disciplina socialista. A queste impressioni urbane si affiancano le campagne bielorusse e ucraine, le fattorie collettive e le colonie ebraiche. Il confronto è essenziale, perché mostra che la trasformazione sovietica non procede ovunque con lo stesso ritmo, né assume ovunque la medesima forma. Nelle città si avvertono maggiormente la visibilità delle istituzioni, i simboli del nuovo ordine e la densità delle popolazioni. Nelle aree rurali diventano centrali lavoro, insediamento, precarietà e legami comunitari. La Russia di Singer non è pertanto un blocco nazionale omogeneo, ma un insieme di ambienti con memorie e possibilità divergenti. Questa impostazione corregge l'idea di una rivoluzione recepita in maniera identica da tutti. Mostra inoltre perché la dimensione locale sia indispensabile per valutare gli effetti concreti di un progetto politico concepito su scala continentale. Quarto, il santo Vladimir Lenin e la nascita di una religione politica. Uno dei nuclei più incisivi del libro è la riflessione sul culto di Lenin, sintetizzata nel capitolo dedicato al santo Vladimir. Singer osserva che, in una società segnata da una lunga familiarità con immagini sacre, devozioni e autorità spirituali, la nuova ideologia può assumere forme simboliche che ricordano la religione. L'immagine di Lenin è descritta come ubiqua e venerata. Le sue parole diventano leggi da apprendere, mentre il dissenso rischia di essere trattato come eresia. Il punto non è affermare che comunismo e religione siano identici, né ridurre l'adesione sovietica a semplice superstizione. Singer mette piuttosto in luce un meccanismo politico. Un regime che dichiara di superare il sacro può produrre propri rituali, figure esemplari e confini morali. La sacralizzazione laica contribuisce a rendere l'autorità più pervasiva, perché non chiede soltanto obbedienza amministrativa, ma orienta il linguaggio con cui le persone definiscono verità, fedeltà e tradimento. In questa prospettiva, il culto leniniano diventa una chiave per comprendere le contraddizioni, osservate dall'autore, la spinta modernizzatrice e antireligiosa si accompagna alla ricostruzione di un immaginario di devozione. È un'intuizione giornalistica, non una teoria organica del totalitarismo, ma conserva interesse, proprio perché nasce dall'osservazione di simboli e comportamenti ordinari, prima della piena stabilizzazione staliniana. Infine, lucidità osservativa e limiti di un testimone itinerante. La forza di Singer risiede nella capacità di accostarsi alla Russia sovietica senza assumere un tono puramente celebrativo o puramente liquidatorio. È interessato alla vitalità delle idee rivoluzionarie, ma registra anche le loro debolezze, le diseguaglianze percepite, le ambivalenze sociali e la distanza possibile tra formule ufficiali e vite reali. Le molte testimonianze raccolte da lavoratori, coloni, mercanti e abitanti delle comunità visitate producono una narrazione polifonica. Il paese non parla con una sola voce. E nemmeno l'autore pretende di possederne una spiegazione definitiva. Tale qualità va letta insieme ai limiti della fonte. I testi sono reportage composti nel corso del viaggio, non il frutto di una lunga ricerca con metodi comparativi. Le osservazioni dipendono dagli itinerari, dagli interlocutori accessibili e dagli interessi specifici del corrispondente. Inoltre, il forte rilievo attribuito agli ebrei e al mondo rurale rende il volume meno rappresentativo dell'intero spazio sovietico di quanto il titolo potrebbe far supporre. Questi limiti non ne annullano il valore, ma indicano il modo corretto di usarlo come testimonianza situata, da affiancare a studi storici più generali. Rispetto ai resoconti ideologicamente schierati di molti visitatori stranieri dell'epoca, Singer si distingue perché conserva il dubbio e non trasforma le contraddizioni incontrate in una conclusione comoda. In conclusione, la nuova Russia è consigliabile ai lettori interessati alla storia sovietica degli anni venti, alla cultura Yiddish e alle vicende degli ebrei nell'Europa orientale. È particolarmente utile a chi cerca una fonte primaria capace di restituire l'atmosfera della NEP non soltanto decisioni politiche o grandi eventi, ma città, campagne, lavori, paure, speranze e linguaggi con cui il cambiamento veniva vissuto. Può essere letto con profitto anche da chi conosce già la narrativa di E.J. Singer e desidera vederne all'opera l'altra vocazione, quella del giornalista attento alle persone e alle contraddizioni sociali. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'imparare a distinguere tra ideologia proclamata e realtà osservata, senza sostituire a una propaganda positiva una condanna altrettanto schematica. Rispetto a molte memorie di viaggio sulla Russia rivoluzionaria, il volume si distingue per l'ampiezza degli incontri e per la centralità assegnata alle comunità ebraiche, spesso assenti o marginali nelle narrazioni generali dell'URSS. Non va però affrontato come manuale definitivo. Il suo sguardo è inevitabilmente parziale, legato a un itinerario e a un preciso momento storico. Proprio tale parzialità, quando viene riconosciuta, ne fa una risorsa preziosa. Singer offre un documento vivido di una società ancora instabile, prima che le categorie del regime sovietico si irrigidissero ulteriormente, e invita il lettore a osservare la storia nella sua dimensione concreta e contraddittoria. Se vuoi supportare E.J. Singer, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.